Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come al solito, io voglio salutare tutti i nostri amici, tutta la nostra famiglia sul gruppo Telegram. Ormai lo dico sempre, sembra scontato, ma non lo è, ragazzi, siete sempre di più. Le storie che ci portate sono incredibili e tutto l'amore che ci date lo è altrettanto, quindi noi siamo veramente soddisfatti e orgogliosi della community che si sta creando. Siamo quasi in 1000 sul gruppo Telegram, quindi l'obiettivo dei prossimi mesi è proprio quello, e unitevi se state pensando di raggiungerci proprio lì su Telegram. Da tanto tempo è arrivato il momento di farlo, nuovo anno, nuove intenzioni, nuovi buoni propositi, e quindi veniteci a trovare, conosceteci, me e Giacomo, i nostri ospiti, e parlate insieme a noi della puntata della settimana. Un altro grande ringraziamento che devo assolutamente fare a tutti coloro tra di voi che hanno deciso di supportarci anche sul nostro canale Patreon. Come sapete, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, dopo ogni puntata verrà pubblicato un episodio bonus sempre sul nostro canale Patreon, in esclusiva per coloro che decidono di sostenere il nostro lavoro regalandoci un caffè al mese. Quindi se volete ascoltare, insomma, lo sbrodolo oltre questa puntata, potete venirci a trovare anche su Patreon. Però per adesso non perdiamo tempo e buttiamoci nell'argomento di oggi, perché in questa puntata abbiamo deciso di trattare un tema leggermente diverso dai soliti casi di cronaca nera, anche se questa storia si basa effettivamente su un omicidio e su un conseguente processo realmente accaduti. E siamo nel 1981 nello stato americano del Connecticut, e no, questo non è Stelle e Strisce, ve lo assicuro, quando un feroce omicidio sconvolge una piccola cittadina che non aveva mai conosciuto la violenza fino a quel momento. Da questo caso deriverà uno storico processo in cui dalla parte della difesa entrò l'occulto come oggetto di discussione. E sarà anche l'oggetto della discussione di oggi in questa puntata, perché fu infatti la prima volta negli Stati Uniti che un imputato si dichiarasse innocente in quanto in preda a una presunta possessione demoniaca. Il suo nome è Arne Johnson e all'epoca dei fatti aveva solo 19 anni. Il suo caso fece particolarmente scalpore perché si inseriva nella crescente suggestione per l'occulto di quegli anni, che erano gli anni Ottanta, nei quali si verificarono, soprattutto negli Stati Uniti, diversi casi, non sempre fondati, di abusi legati a una rete invisibile di sette sataniche. Fu la causa di una sorta di psicosi, di panico morale legato proprio al culto demoniaco. Ma quello che vogliamo chiederci in questa puntata è se fu proprio davvero il diavolo in persona a spingere la mano e la furia omicida di Arne Johnson. E allora, per scoprirlo, farei un passo indietro e proverei a ricostruire la dinamica di questo feroce omicidio insieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao a tutti gli amici di Non spegnere la luce, ben ritrovati anche da parte mia nel vostro podcast preferito, quindi grazie per tutto l'affetto, per l'apprezzamento, per quanti siete, per quanti continuate ad essere sul gruppo Telegram, quindi vi ringraziamo davvero con tutto il cuore. È meraviglioso svegliarsi, vedere quel numero, rispondere alle vostre storie quando ricordo di attivare le notifiche Telegram, perché ho sempre quel problema, nonostante abbia cambiato due telefoni in un anno. Ma detto questo, passiamo al caso di oggi, che è uno dei più affascinanti, secondo me, della cronaca nera. È diventato famoso in questi anni grazie a un film e a una docuserie. Il film è The Conjuring, una delle saghe probabilmente più importanti della storia del cinema, ed è il numero 3, almeno in un ordine cronologico che viene chiamato ordine macete, divisione della saga, che è Per conto del diavolo, e l'altro è The Devil on Trial, che è una docuserie che trovate su Netflix e che racconta, bene sotto certi aspetti, malino in altri, quello che è accaduto, ovviamente sempre il mio gusto personale, quello che è accaduto nel 1981 in Connecticut. Ma apriamo con la nostra citazione del giorno, perché secondo me riflette molto bene quello che vogliamo raccontare, perché non è solamente il caso di Ian Johnson, non è solamente la presenza dei coniugi Warren, ma Michele ha detto una cosa giustissima, è soprattutto il contesto storico in cui ci troviamo. Ci troviamo in America, ci troviamo negli anni Ottanta, ci troviamo in un momento in cui, come dire, il cinema, la letteratura hanno ancora un valore suggestivo importantissimo. E infatti questo caso è figlio di una suggestione. O forse, se credete a certe cose, figlio di qualcosa che va ben oltre la nostra comprensione e di conseguenza, come disse uno dei giornalisti che si è occupato di questo caso, ben oltre la suggestione umana e ben oltre la convinzione umana. La frase con cui voglio aprire questa citazione è di un autore, di un filosofo che odio particolarmente, ma questa frase mi piace. Nietzsche è un filosofo, non proprio tra le mie grazie per quanto riguarda i miei studi, e la frase è: così mi disse una volta il diavolo, anche Dio è il suo inferno e il suo amore per gli uomini. E quell'amore per gli uomini spesso si riserva in qualcosa di spaventoso, qualcosa di molto più grosso, qualcosa che la città di Brookfield ha vissuto per davvero. Ed è proprio qui che ci troviamo, Brookfield, una città di 13.000 abitanti nel sud-ovest del Connecticut, quando il 16 febbraio del 1981, poco dopo le 18, Ernest Cheyenne Johnson, che è un chirurgo di 19 anni, o comunque un ragazzo che sta cercando di diventare un chirurgo, uccide il suo padrone di casa, Alan Bono, che di anni ne ha 40, con diverse coltellate al petto, che morì un'ora più tardi per le ferite che gli erano state inferte. Alla scena assistette però una persona, la fidanzata di Johnson, che era impotente e terrorizzata, Debbie Glazel, che era presente al momento dei fatti. Johnson fu arrestato a 2 miglia dalla scena dell'omicidio e trattenuto al Bridgeport Correctional Center con una cauzione fissata in $125.000. Pensate che quando la Corte Superiore di Stato si riunì il 28 ottobre in una città vicina per legittima suspicione, perché così succede, e Michele saprà spiegarlo meglio di me, se avete mai visto il film che con un fantastico Robert Downey Jr. e c'è anche Robert Duvall, il film The Judge, vi rendete conto che quando ci troviamo in piccole comunità molto spesso si applica la legittima suspicione, ovvero il processo viene spostato. E questo caso succede proprio questo, che il 28 ottobre il processo avviene a Danbury, dove Arne si dichiarò non colpevole dell'accusa di omicidio. Ma qual era il suo movente? Perché chiedeva di essere scagionato? Perché, a detta sua, lo aveva costretto il diavolo in persona a commettere l'omicidio. Beh, voi direte, il suo avvocato sarà andato da lui a dirgli qualcosa, tipo, non so Arne, mi sembra una cazzata questa, direi di non dirla. No, il suo avvocato, Martin Minnella, italo-americano, che in realtà aveva già preso parte ad altri processi in cui l'occulto era stato tirato in ballo, ma questo, proprio questo processo che vi stiamo raccontando, crea un precedente nella storia degli Stati Uniti, sostiene durante l'udienza che David, che era il fratello minore di Debbie, era posseduto da demoni e che un esorcismo praticato da un prete del luogo non aveva sortito effetto. Per cui Ern, a quel punto, aveva sfidato i demoni nel corpo del ragazzo a possedere lui e a liberarlo. Cosa che avvenne e che quindi Arne non poteva essere ritenuto responsabile dell'uccisione di Bono. Attenzione, perché quando si tratta di questi casi, come succede sempre nell'ambito della giurisdizione, vengono portate delle prove, vengono portate anche, soprattutto nei processi con giuria, vengono portate delle motivazioni per cui quello che stai dicendo dovrebbe risultare reale. Per esempio, Cosa succede in America quando viene intervistato un esperto? Quando, come si dice in gergo, un esperto viene chiamato alla sbarra. Beh, la difesa, colui che l'ha chiamato, diciamo, ne cita i grandi successi, mentre l'accusa di solito tende a schernirlo. Beh, pensate che l'avvocato citò alcuni casi di possessione demoniaca che erano avvenuti in Inghilterra anni prima, in cui, pensate, un uomo aveva appiccato un incendio ed era stato assolto, mentre uno stupratore aveva ottenuto la sospensione della pena perché entrambi, secondo quello che aveva detto il giudice, avevano agito sotto l'influenza del maligno e che quindi non potevano essere ritenuti responsabili diretti dei loro crimini. Inoltre citò in giudizio i sacerdoti che erano coinvolti nel caso per fare cosa? Per testimoniare, disse testuali parole. Mostrerò che il ragazzo non è pazzo e che quello che vi sto dicendo non è un'illusione. Tutto questo con la mano sulla Bibbia per il giuramento che adesso crediate o meno in Dio, questa è la legge. I tribunali, aggiunge sempre Martin, l'avvocato della difesa, i tribunali hanno affrontato l'esistenza di Dio ed ora verrà chiesto loro di affrontare l'esistenza dello spirito demoniaco. Guardate che pazzo geniale è questo avvocato, che a un certo punto decide di buttarla sulla legge, ma traendo spunto da che cosa? Dall'occultismo, cioè sta dicendo loro: se c'è una legge per cui io metto una mano sulla Bibbia ed è valida perché altrimenti vengo accusato di spergiuro, allora se accettate la Bibbia accettate anche il diavolo. A questo proposito, un dottore, M.B. Shillman, che era un professore di psichiatria a Yale, sosteneva che queste persone erano tutte schizofreniche e che con un trattamento adeguato sarebbero guarite. Mentre un padre spirituale, religione e fede, che in queste cose, soprattutto se parliamo di tribunali, di casi di un omicidio e successivamente diciamo che colui che ha commesso l'omicidio è stato posseduto dal diavolo, padre Thomas Lynch, che era il cancelliere dell'arcidiocesi di Hartford nel Connecticut, disse che il 99,99% delle persone che dicevano di essere possedute non lo erano affatto. Ci spostiamo al 3 luglio del 1980, quando Judy Glazel, che è la madre di Debbie ed è moglie di un meccanico, affermò di essere certa della possessione demoniaca del figlio, David Eddie Earn, suo futuro genero, e che abbiano letteralmente vissuto quello che si definisce l'inferno in terra, perché in tribunale, soprattutto nei processi con giuria, tutte le parole che dici sono fondamentali. David raccontò alla madre di aver visto qualcosa, un essere che lui aveva definito grande, un uomo grande, con gli occhi neri, dal viso sottile, con dei lineamenti quasi animaleschi, che aveva i denti aguzzi, orecchie a punta, corna e zoccoli, e che lo avvertì dicendogli: attenti, la bestia, lo aveva chiamato David, che possedeva il ragazzo e iniziò a manifestarsi anche di giorno, apparendo nelle sembianze di un vecchio con la barba bianca che era vestito con dei jeans e una camicia di flanella, quindi perfettamente alla moda per gli anni Ottanta. Debbie in seguito affermò: abbiamo sempre creduto in David, non ha mai mentito e non gli sono mai piaciute le storie spaventose. A quel punto la famiglia si rivolse a un prete della Chiesa Cattolica di San Giuseppe che benedì la casa e d'officio l'esorcismo di cui parlavamo prima, che però non ebbe effetti. A quel punto la situazione sembrava molto seria a casa Glazel, che disperati chiamarono una coppia della vicina cittadina di Monroe, sempre nel Connecticut, i coniugi Ed e Lorraine Warren. Chi sono questi due? Ne parleremo durante la puntata. Se avete visto la saga di The Conjuring qualcosa sapete, ma spiegandovelo il più brevemente possibile, sono stati due importantissimi demonologi che hanno aperto anche un museo, quello dove si trova la famosa bambola di Annabelle. Lorraine descrisse così il suo primo incontro con David. Mentre Ed intervistava il ragazzo, perché Lorraine si diceva che avesse dei poteri da chiaroveggente, vide accanto a lui una forma nera e nebbiosa e mio marito mi disse che avevamo a che fare con qualcosa di negativo. Il ragazzo si lamentò che delle mani invisibili lo stavano soffocando e c'erano effettivamente dei segni rossi su di lui. Diceva anche che aveva la sensazione di essere colpito da qualcosa. Debbie raccontò a quel punto ai Warrens che suo fratello aveva iniziato a recitare dei brani della Bibbia e non solo, ancora qui la suggestione della letteratura, anche del Paradise Lost di John Milton, cosa che lui normalmente, vista anche l'età, non conosceva e non aveva letto e che ogni notte un membro della famiglia doveva restare sveglio per controllarlo. e del Lorraine dissero che erano stati seguiti su David 3 esorcismi minori, di cui il primo era avvenuto a San Giuseppe con 4 sacerdoti presenti. Ed Warren affermò: «Sappiamo che c'erano 43 demoni nel ragazzo, perché abbiamo chiesto i nomi e David ce ne ha dati 43». Ma un prete, Nicholas Grieco, della diocesi di Bridgeport, negava che qualsiasi esorcismo fosse stato eseguito e tuttavia i sacerdoti coinvolti, e questo sì che è strano, vennero trasferiti in altre parrocchie. Ora, fatevi ovviamente la vostra idea, io adesso proseguirò e concluderò la mia narrazione, ovviamente per poter parlare più ampiamente di quello che è accaduto in quei giorni, di quello che è accaduto nella storia della criminologia o in generale nella storia sulla figura del diavolo. Ma perché secondo voi sono stati trasferiti in altre parrocchie? Questo è uno dei dettagli che, quando ho letto anni fa questo caso, mi ha sempre lasciato un po' perplesso. A ottobre i Warrens chiamarono la polizia di Brookfield perché avevano avuto la premonizione dell'omicidio. Come già detto in precedenza, Earn sfidò i demoni ad entrare nel suo corpo e Debbie, ormai impaurita da ciò che stava avvenendo nella casa, chiese al suo fidanzato di trasferirsi altrove, proprio nell'appartamento adiacente, quindi non molto lontano, a quello del padrone di casa, Alan Bono, un toilettatore di cani al Brookfield Pet Motel. Earn non aveva mai avuto problemi con la legge e prima di lasciare il liceo aveva persino giocato a baseball, cantato nel coro della chiesa, aveva vinto dei premi come ragazzo delle consegne dei giornali con cui a Natale aveva comprato a sua madre Mary un'auto da $80 per potersi recare al lavoro in un motel di Bridgeport. Un ragazzo, si dice, modello, ma questa è una cosa che si dice troppo spesso. Arrivati nel nuovo appartamento, Debbie notò il cambiamento del suo fidanzato ed affermò che Ernie entrava in trance, ringhiava mentre diceva di vedere questa bestia, anche se dopo non ricordava nulla. E ricordò che nei 6 mesi precedenti il delitto aveva avuto altri 4 episodi di trance. Vedete, questa storia, che è incredibile, si risolve in questo modo. La giuria deliberò per 15 ore nell'arco di 3 giorni, prima di decidere sul giudizio di Johnson. Se ci pensate, può sembrare un tempo infimo. Se, qui su Non spegnere della luce abbiamo analizzato casi che sono durati anni, soprattutto quando parliamo di quelli italiani. Ma non vi dimenticate mai che la difesa ha puntato tutto sulla possessione del ragazzo, chiamando anche i 2 più grandi demonologi probabilmente della storia. Manca solo padre Amon a tutto questo. Prima di decidere sul giudizio di Johnson, che avvenne il 4 novembre dell'81, quando venne condannato a espiare dai 10 ai 20 anni di prigione per omicidio colposo di primo grado, dei quali ne scontò soltanto 5. Attenzione, l'autore della questo è importante che venga detto, l'autore della ripubblicazione di Devil in Connecticut di Brittle, Carl Grazer, dichiarò che la storia della possessione demoniaca era un'invenzione dei coniugi Warren per pubblicizzare la loro attività e l'avevano fatto per sfruttando la disabilità mentale di Johnson e la debolezza emotiva della famiglia dovuta alla situazione dell'epoca. Attenzione però, nonostante voi possiate credere o meno a questa storia o possiate credere alla parte finale che vi ho detto, c'è una piccola aggiunta che mi sento di fare ed è un particolare che ho deciso di inserire alla fine. C'è un'intervista, non la trovate nemmeno nel documentario The Devil on Trial, è una registrazione audio di uno degli esorcismi che era stato effettuato su Arne Cheyenne Johnson. E sapete qual è la cosa più inquietante? Che questo ragazzo, insieme alla sua fidanzata, insieme alla sua famiglia, sta vivendo una situazione tragica, considerate che questa registrazione è avvenuta all'interno del tribunale, in una delle salette riservate ai clienti, agli imputati. E lui, mentre parla, non ringhia, mentre parla non sembra andare in effettivi stati di trance, quindi che possiate credere o meno a Debbie, ma semplicemente parla con una calma serafica e a un certo punto guarda uno degli intervistatori e gli dice semplicemente: "You are the next", tu sei il prossimo. Quell'intervistatore, che si chiamava John Muden, morì 3 giorni dopo la fine del processo.
E allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto per questa panoramica incredibile su questo caso che merita secondo me più visibilità perché è un caso abbastanza straordinario e quindi abbiamo deciso di trattarlo qui su Non spegnere la luce, anche perché ragazzi è da tanto tempo che ci state chiedendo questa benedetta puntata sul 666 e quindi oggi siamo qui per portarvela. E allora Giacomo, ovviamente avete capito che Giacomo è il super ospite di questa puntata, lo special guest. E allora, prima di lanciarci appunto in un excursus a briglie sciolte sulla figura del diavolo nella cultura pop, mi interessa soffermarci su alcuni dettagli riguardanti questo caso, visto che anch'io ho guardato il documentario Netflix e ho dei pensieri un po' contrastanti a riguardo. E la prima cosa che voglio chiederti è di approfondire un po', perché so che conosci la loro storia, appunto i personaggi di Ed e Lorraine Warren. Hai già detto che lei aveva questi poteri da sensitiva, però diamo un po' di contesto su chi erano, perché loro, quando conoscono insomma la famiglia Glazel, erano già molto famosi negli Stati Uniti.
Sì.
Raccontiamo come sono arrivati alle luci della ribalta.
Allora, partiamo da un presupposto. Diciamo che la vera forza del duo era sicuramente Lorraine. Lorraine si è autodefinita una chiaroveggente, mentre Edward, poi ribattezzato Ed per motivi diciamo pubblicitari, era un veterano della Marina degli Stati Uniti della Seconda Guerra Mondiale ed era anche un ex agente di polizia. Loro sono famosi per tantissimi casi. Ora, ovviamente negli anni la saga di The Conjuring diciamo gli ha dato una notevole ripopolarità per fantastica gioia del loro nipote John Zaffis, che è diventato anche uno di coloro che gestisce il celebre museo, che in realtà è una società, la famosissima New England Society for Psychic Research. Sono stati dei formatori di demonologi, alcuni importantissimi come Lou Gentile, come Dave Considine. Se doveste leggere le loro storie vi rendereste conto che sono storie di gente normalissima che crede davvero in quello che fa. Ma se vogliamo parlare propriamente dei coniugi Warren, sappiamo di loro tre casi su tutti, cioè loro hanno partecipato a un sacco di casi, ma due di questi, diciamo, hanno in un certo senso suggestionato il caso di cui abbiamo parlato oggi, quello del Connecticut. E questi tre casi sono sicuramente la bambola Annabelle, che è un caso degli anni 70. La bambola Annabelle che avete visto nel film è spaventosa, io non la comprerei mai, cioè mica tu vedi questa bambola, hai un figlio, non so, vuoi regalarla a qualcuno, sicuramente non regali la bambola del film. Ma la vera bambola di Annabelle è una bambola di pezza normalissima. Beh, considerate che loro vennero contattati da una studentessa e dalla sua coinquilina per investigare su una bambola che si chiamava Raggedy Ann, che a detta di un medium che era stato contattato dopo diversi strani fenomeni, sarebbe stata posseduto dallo spirito di una ragazza che si chiamava Annabelle Higgins. I Warren presero la bambola dicendo alle studentesse che era posseduta da un demone e la misero in mostra al Museo dell'Occulto. Considerate che questa storia ebbe un caso mediatico, una risonanza mediatica senza precedenti, perché per la prima volta l'occulto finiva in televisione con tutti gli elementi possibili per un grande film. C'era un mistero, c'era un thriller, quindi di mezzo, un thriller anche molto affascinante. C'erano delle prove, cioè effettivamente le due studentesse avevano documentato molto bene quello che accadeva e si dice, c'è una registrazione famosa in cui sembra effettivamente che la bambola non stia nello stesso posto dove era stata lasciata la sera prima. L'altro caso famoso, prima di passare a quello che poi li ha resi i coniugi Warren, è sicuramente quello del 77, del poltergeist di Enfield, che è il mio caso preferito proprio. Scusatemi, ma il raffreddore mi ha preso bene in Abruzzo. Che è uno dei casi, cioè che probabilmente è il mio caso preferito di occulto. Ognuno di noi ha un po' come la propria canzone rock, ognuno di noi ha il proprio caso di true crime. Il mio di chiamarlo true crime fa quasi un po' ridere, sembra quasi ossimorico, ma un caso di occult crime, di non so, creepy crime lo chiameremo, è sicuramente quello del Poltergeist, che è un caso del 77, dove i Warren indagarono su delle presunte attività di Poltergeist che avrebbero tormentato una famiglia che si trovava appunto nel sobborgo di Anfield, a nord di Londra. Mentre, qual era la particolarità del caso? Che un certo numero di persone indipendenti ha liquidato l'incidente come una bufala compiuta da bambini della famiglia perché erano in cerca di attenzione. I Warren erano assolutamente convinti che si trattasse di un caso di reale possessione demoniaca. C'è una cosa che mi porto dietro da quando ho letto la prima volta alcuni dei verbali del caso. Anni e anni fa, vi parlo di quando ero un piccolo bambino in fascia di 18 anni, mi interessavo a tutte queste cose, tanto che mia madre voleva mandarmi dalle suore apposta per, per curare la mia passione per il crime, non c'è riuscita, tranquilli. E la cosa che mi ha sempre lasciato è una testimonianza di Lorraine Warren, dedicata al caso del Poltergeist, dove lei per la prima volta... Lei ha sempre parlato di questi casi con più o meno normalità, cioè una persona che è effettivamente come se fosse il suo lavoro, cioè come se mio padre parlasse di come si fa una conciatura, ambo i miei genitori sono parrucchieri, come se Michele parlasse di economia, io di fumetti. Lei ne ha sempre parlato tranquillamente, ma sul Poltergeist di Anfield disse una cosa, per la prima volta disse: non mi sono mai trovata a faccia con il male come quando ho chiuso le tapparelle di casa Anfield. E questo è sicuramente il mio caso preferito. Poi il terzo, che tutti conoscono più o meno, ho scoperto negli anni che in realtà non è così famoso, ma è quello del 112 di Ocean Avenue, meglio riconosciuto come la casa infestata di Amityville, che è il famoso caso della famiglia De Feo. Ci sono talmente tante morti nella villa di Amityville che ad oggi viene considerata la casa più infestata al mondo, cioè non parliamo solamente degli Stati Uniti. Tutto cominciò con la famiglia Lutz, che veniva tormentata da fenomeni paranormali che li costrinsero a lasciare la casa. I coniugi Warren affermarono che la casa era incredibilmente infestata, anche se tutto questo poi si scontrò, cioè da dove deriva il successo degli Warren, che Steven e Roxanne Kaplan, che erano due autori di un libro, scrissero un libro che si chiamava The Amityville Horror Conspiracy, ed erano convinti che non si trattasse altro che di una truffa. Kaplan affermava di avere tantissime prove su questa truffa, sull'imbroglio che i Warren stavano facendo a casa Amityville, ma nessuna di esse è stata mai presentata in seguito, e successivamente Kaplan, ad una stazione radiofonica di New York, chiese addirittura scusa ai Warren. Ci sono tante cose che si possono dire su queste due figure. Sono, come dire, persone che, anche un po' per il loro lavoro, sono state perennemente criticate. Ma sono due coniugi che hanno sempre creduto nel loro lavoro, cioè loro non hanno mai risposto alle critiche dicendo: ah no, noi quello che facciamo è assolutamente veritiero, noi crediamo nell'amore di Dio. Partite dal presupposto che Ed aveva totalmente perso la fede subito dopo la guerra, e anche Lorraine non è che fosse proprio la più grossa delle cristiane praticanti, ma loro hanno sempre risposto in un modo alle critiche, e soprattutto la migliore risposta l'ha data Ed Warren, quella che, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto pensare a lungo. Io gli credo, e ad oggi probabilmente io credo ancora, forse non a tutti i loro lavori, ma sicuramente a molti dei loro lavori, anche perché c'è un dettaglio della casa di Amityville che ad oggi è rimasto totalmente interdetto, cioè nessuno è riuscito a capire come, ovvero il caso di Ronald DeFeo, che uccise tutta la sua famiglia con un fucile a pompa, e nessuno dei vicini ha sentito uno sparo, non c'era un silenziatore, era un fucile a pompa. Secondo me un po' di casino lo fa, ora non sarò proprio il massimo esperto di balistica al mondo, però un minimo ci arrivo. Quindi ad oggi questo particolare non è stato in alcun modo sviscerato, considerate che Amityville si trova in un quartiere residenziale, non è una villetta isolata come nei film horror. Ma la cosa che disse Ed Warren, e chiudo questo, tra virgolette, l'inizio di questo argomento, e lascio di nuovo la parola a Michele, che mi ha mi ha fatto sempre credere a loro, e quando Ed rispose ad una critica che arrivò, vediamo se me lo ricordo, da un articolo del Sydney Morning Herald, che aveva esaminato delle pellicole dove c'erano eventi soprannaturali che fossero basati su eventi reali, ma loro cominciarono a smentirli a uno, lui rispose: voi potete criticarci, lo hanno fatto anche con Gesù, voi potete anche criticarci, lo si fa da sempre con tutte le cose che non capiscono, ma se noi non ci fossimo, forse non capiresti ancora di più. Questa, secondo me, è la maggiore spiegazione che si possa dare.
E anche qui ti ringrazio, Giacomo, è un racconto molto lucido e dettagliato dei coniugi Warren, che sono dei personaggi chiave in questa storia, anche nel nostro caso, quello di The Devil on Trial, però lasciano anche qui dei punti grigi nella storia, perché una cosa a cui io pensavo mentre parlavi di Ed e Lorraine Warren è anche il fatto che, ad esempio, nel momento clou di questa storia, cioè quando la presunta possessione trasmigra, come termine tecnico che usano loro, dal dodicenne della famiglia Glazel al fidanzato della sorella, che è proprio Arnie Johnson, Lorraine, Warren ed Ed si preoccupano molto, gli dicono: ah, ma che cosa hai fatto? Non si fa, cioè, lo bacchettano come un ragazzino. Alla fine era un ragazzino, aveva 19 anni, però gli dicono: ah, ma che cazzo hai fatto, praticamente? Sì, sì. Ma allora io quello che mi chiedo, cioè proprio il buco di trama in questa storia, in questo documentario, è perché non l'avete detto? Cioè, perché non avete stabilito che ci sono delle regole da rispettare in un caso di esorcismo come questo? E quindi questa cosa mi ha fatto ridere, mi ha proprio rotto la sospensione dell'incredulità.
L'incredulità, certo.
E però, ecco, questo è un momento chiave, perché da quel momento in poi Lorraine inizia a preoccuparsi molto, perché, abbiamo detto, lei era un po' la sensitiva della coppia, e quindi dice che va dalla polizia, e c'è questo ispettore di polizia, questo sheriff, che viene intervistato sempre nel documentario, in cui abbiamo tanti dei protagonisti veri di questa vicenda,
certo.
E che dice che prima che si compisse questo omicidio di cui abbiamo parlato, Lorraine sarebbe andata da lui, le avrebbe detto: guardi che è successo questo esorcismo, e io temo che ci sarà un caso di omicidio, e dice addirittura sarà un omicidio in cui qualcuno sarà attinto con una lama. Che a me sembra molto, molto, molto strano da credere, perché, oddio, posso capire tutto, posso capire quando lei dice che di fianco al ragazzino di 12 anni c'è una massa nera che solo lei vede, ok, fino a qui ci credevo, e mi ha anche abbastanza fatto un po' di paura questa storia qui, perché il documentario è fatto abbastanza bene. Poi questa seconda parte, appunto, della storia proprio non mi torna anche il fatto che si parli poco del rapporto che c'era tra Alan Bono, che è la vittima, e Arnie Johnson. Erano amici, erano soltanto
ma secondo me erano affittuario e compratore,
cioè non si parla neanche di un possibile movente, cioè almeno nel documentario neanche ci provano a trovare una spiegazione razionale a quello che è successo, a parte il fatto che fossero ubriachi o che comunque Arnie fosse ubriaco. E questa è la cosa che a me, perdonatemi il termine, me la fa scendere un pochino questa storia. Perché non si capisce, neanche si prova a dare un possibile motivo, una possibile spiegazione razionale a quello che è successo. O insomma, può essere anche che una lite tra ubriachi sia degenerata, capita, per carità. Certo. Quindi non so che idea ti sei fatto su questa, non so se ci hai riflettuto su questi dettagli.
Certo. Allora, guarda, tutto sta sempre nel riconoscere due cose. In questo caso maggiormente, anzi tre. La prima l'hai detta tu, ed è la sospensione dell'incredulità. Nel senso, fin dove siamo disposti a credere che una cosa sia reale o meno. Nella letteratura, in generale, quando scrivi qualcosa, quando racconti una storia, parti da un presupposto che la tua narrazione, e questo riguarda, presumo, tutti i narratori, noi ne abbiamo citati tanti nelle nostre puntate, che sia Lucarelli, che sia Federico Buffa, che sia Alberto Angela, Paolini e via dicendo. È sempre questo il problema, cioè sai che in una narrazione probabilmente alcune parti saranno, se non finte, perlomeno saranno delle bugie bianche, come direbbe mia madre, o comunque sono dei racconti della realtà. Alla fine le storie le vivono semplicemente chi le sta vivendo. A noi arriva sempre uno specchietto per le allodole, arriva comunque un riflesso appannato di quello che è effettivamente la realtà. Ora, se vogliamo proprio essere i paladini della realtà, dovremmo dare per assodato il fatto che i Warren si sono inventati tutto, che quella che in realtà era andata in scena in Connecticut fosse una grande messa in scena, cioè semplicemente questo ragazzo ubriaco, verosimilmente, ha ucciso Alan Bono, ha ucciso il suo padrone di casa, l'affittuario. Poi dall'altra parte però c'è un rovescio della medaglia, che è sempre il perché. Ma siamo così certi che debba esserci un perché? Ora, a prescindere da qualsiasi religione voi seguiate o non seguiate, la figura del male ha da sempre un posto privilegiato nelle storie. Basti pensare anche solo al ruolo dell'antagonista. Sembra che ogni storia abbia bisogno di un nemico, abbia bisogno di un conflitto. Secondo i grandi esperti, anche se non li seguo particolarmente, delle storie, i famosi data analyst degli storyteller, sempre questi termini un po' così, secondo loro la storia, il dramma nasce da un conflitto. Solo che se ci pensi, ecco, faccio io la domanda a te, facciamo questo switch intervistatore ospite, qual è il conflitto in questa storia? Se ci fai caso, non esiste nessun conflitto, cioè se analizzi il documentario, analizzi le loro storie, analizzi la loro famiglia, analizzi anche la presenza dei Warren, qual è il conflitto? Parliamo solamente di un ragazzo di 12 anni che è posseduto e a un certo punto, liberato dalla possessione, trasmette il diavolo all'interno del corpo del suo cognato. E poi c'è un omicidio. Se fosse un romanzo, un thriller, farebbe schifo, perché non succede niente, non c'è quell'effetto domino che è presente normalmente nei thriller, ed è per questo che io ci credo, perché è molto più simile alla realtà.
Sì, è un punto di vista interessante, col quale sono parzialmente d'accordo. Credo che quello che mi ha triggerato, usiamo questo termine, di questo documentario, il fatto che manchi completamente un contraddittorio, un documentario molto all'americana in cui si cerca, insomma, di dimostrare una tesi e tutti quanti vanno nella stessa direzione. Sì. Appunto manca proprio un qualsiasi tipo di contraddittorio, forse questa è la cosa che...
Ti ha triggerato, ha dato fastidio.
Sì, cioè. Sì, sì. Come anche il fatto, cioè a me sembra, sembra che di star guardando un film horror, anche come è strutturato, guardatelo, perché a tratti è fatto anche per farvi paura, ci sono dei jumpscare, ci sono anche le registrazioni originali di questo ragazzino dodicenne che viene posseduto, in cui gli cambia la voce, in cui dice delle oscenità, in cui insomma ringhia, e tutto il repertorio ovviamente. Però anche l'inizio, cioè se tu ci pensi, il principio che lui, la sorella, il fidanzato della sorella, che è questo Harry Johnson, prendono una casa nuova, lui la prima volta che va a vedere questa casa, perché si devono trasferire, gli aiutano a trasferirsi, e lui non riesce a stare dentro questa casa perché sente una presenza, e da quel momento si porta dietro questa presenza. Cioè, perché?
Beh, questo è questo quello che ti dicevo. La cosa che mi ha sempre affascinato di questo caso, per quanto riguarda ovviamente quelli legati ai Warren, perché poi è di per sé un caso abbastanza, considerata che è il peggior film della saga di The Conjuring, secondo me, perché quello in cui hanno voluto cercare di fare un thriller, ma ripeto, questa storia degli elementi del thriller non ha niente. se escludi, non so, l'omicidio, se escludi quindi l'atto violento, ma che non vuol dire nulla all'interno della storia. Cioè, se ci fai caso, la morte di Alan Bono è proprio l'ultimo dei problemi. È proprio la cosa che viene lasciata in disparte, perché ci sono troppi protagonisti importanti. È come se alla cena di gala degli Oscar a un certo punto morisse uno di coloro che sta servendo le bibite. Secondo te in quanti si girerebbero? Questa è la cosa che mi affascina di questa storia. Cioè, quello che dà fastidio a te, a me in realtà affascina, perché proprio per questo non sembra un romanzo di inizio Novecento inglese, cioè un romanzo dove c'è un flusso di coscienza segnato dagli eventi naturali della vita quotidiana, e invece è una storia di fantasmi, di possessione, una storia di poltergeist, perché si parla anche di poltergeist in questa vicenda. Solo che a differenza del caso di Amityville, che a differenza del caso di Annabelle o del poltergeist di Enfield, dove, se prendiamo Amityville, le famiglie coinvolte, la famiglia De Feo, la famiglia Lutz, gli omicidi legati alle loro famiglie avevano comunque dei corsi e ricorsi storici, cioè c'erano problemi familiari, quindi possono essere anche etichettate come violenze domestiche, come omicidi legati a una dimensione quotidiana della legalità, quindi segui alla lettera il libro di giurisprudenza. In questo caso invece non puoi farlo, perché manca uno dei motivi principali per cui si va in tribunale, cioè un movente. Io so che tutti gli avvocati, così come detective, così come FBI e qualsiasi corpo dell'ordine giuridico e di Stato, devono trovare un movente, un po' come l'arma del delitto. Solo che io in questo caso non lo vedo, è per questo che in parte ci credo. Magari non credo a tutto quello che viene raccontato all'interno del documentario, in generale tutto quello che si dice su questa storia. Si dice anche che a un certo punto Ernie Johnson avesse subito delle molestie dai propri genitori, la cosa è stata smentita in tutti i modi possibili. Però guarda in che modo si è andati a cercare una verità. Lui è ubriaco, i Warren sono dei truffatori, lui ha subito delle molestie. Se ci fai caso, sono tutte cose che esulano del caso. Tu hai sentito una parola su Alan Bono che non fosse il fatto che era un ex toelettatore?
No, assolutamente no. Anche questo è il motivo per cui mi manca, come se mi mancasse un pezzo. Ci voglio credere, ma mi manca un pezzo per crederci. Però andiamo avanti, perché sennò ci fermiamo a parlare di questa roba per tutta la puntata, e abbiamo tante altre cose interessanti di cui parlare. Tu hai citato per esempio la letteratura, e allora in questa seconda parte della puntata io voglio parlare anche, a parte questo caso e questi casi che abbiamo raccontato nello specifico, della figura del diavolo nella cultura pop, ma non solo, in tutta la storia della cultura occidentale in realtà, perché noi abbiamo tantissimi nomi per il diavolo, sì. Da quello appunto italiano che deriva dal greco, credo, diabolos, che significa calunnia, sì. Poi abbiamo Satana, poi abbiamo il 666, che è il cosiddetto numero della bestia. Non so se ci saprai raccontare qualcosa.
Sì, smentito del tutto.
Sì. E poi a me interessa partire da qui, da questi nomi, anche perché una delle cose abbastanza spaventose che vengono raccontate in questo documentario di cui abbiamo parlato è che il ragazzino posseduto dice: noi siamo una legione, che è una cosa che viene detta anche nella Bibbia. Si parla di legione di demoni, cioè non mai di uno, che è una cosa interessante perché si va a contrapporre, se ci pensi, al significato stesso di Dio, almeno del Dio come veniva concepito originariamente dalla cristianità, cioè di un essere unico, di un unico Dio, che è quello che ha fatto la differenza nella storia, perché il cristianesimo è l'unica religione che si è distaccata all'epoca dell'Impero Romano da tutte le altre, in cui chiunque era libero di credere a qualunque numero di dei possibile. Arriva il cristianesimo e dice: no, Dio è uno. E allora in contrapposizione a Dio c'è questa figura oscura, che è quella del diavolo, che è proprio l'opposto, che è plurale, che è una legione, appunto, di demoni. E sì, quindi questo sì, mi ha colpito, però parliamone un attimo e parliamo anche dell'iconografia che viene attribuita al diavolo solitamente, le corna caprine, gli zoccoli, e cerchiamo di capire anche il perché.
Ma partiamo da un presupposto. Se ci fai caso, nella storia della, anche un po' se vogliamo, della religione cristiana, la figura di Dio varia e muta completamente. Muta tra l'Antico e il Nuovo Testamento, muta anche nel pensiero collettivo, quindi nella cultura di massa, da uno diventa trino, tutto il legame con la Santissima Trinità. Infatti una delle cose che dicevano spessissimo i coniugi Warren era che uno dei rumori che potesse fare da prova della presenza del maligno fossero i tre colpi alla parete come offesa della Trinità, battuti ovviamente alle 3:33 tutte le notti, che era una cosa che, per esempio, Ronald DeFeo disse che sentiva nella sua casa, ora che possiate come al solito crederci o meno. Ma tu parti sempre da un presupposto. L'iconografia in generale si rifà a una suggestione quasi collettiva, si rifà a un insieme di immagini che col tempo si assemblano, si dividono, si evolvono. Considera che Satana, che deriva già di per sé dall'ebraico Satan, che addirittura deriva dalla traslitterazione del masoretico, dal greco, dall'aramaico, è un termine che in realtà non identifica un'unica creatura. Giustamente tu prima facevi il riferimento al passo della Bibbia in cui, che è una cosa che si fa tuttora nell'esorcismo, cioè si chiede il nome del demone. Quando Gesù gli chiede che nome hai e lui risponde siamo legione perché siamo in molti. Ma la figura di Satana identifica il maligno o la natura maligna in tantissime religioni, anche del Medio Oriente, del Vicino Oriente antico, ha origini nel monoteismo ebraico, ma addirittura diventa un personaggio della letteratura. Cioè, sembra una stupidaggine, ma non lo è. Prendete forse i due romanzi, le due epiche, che ora chiamarli semplicemente romanzi, in realtà sono due libri che in un certo senso sono fuori da qualsiasi genere letterario, uno perché a quei tempi forse non c'era nemmeno questa classificazione di genere. Ad oggi se parli del diavolo e Dio sei automaticamente in un romanzo di genere, a causa del cambiamento dei dati dell'editoria. Ma prendiamo, che ne so, Paradise Lost di John Milton o il Faust di Goethe, che sono probabilmente le due epiche in cui il personaggio del diavolo non assume forme diverse da quelle famose, iconografiche o comunque rese celebri dalla cultura di massa, se ci pensi anche alla presenza delle corna, la presenza degli zoccoli, che in realtà è un errore storico, esattamente come il 666 è un errore di traduzione. Ovvero, anche la figura di Dracula è associata al diavolo. Perché? Sempre per un errore di traduzione del cognome. Noi ne abbiamo parlato nella nostra puntata dedicata al Re delle Tenebre. Hai notato che facciamo sempre queste puntate sui Principi delle Tenebre?
Ma sì, l'armata delle tenebre, il nostro pubblico.
Esatto, facciamo tutte le armate delle tenebre. Poi faremo Lilith, faremo la Giurona, la Banshee.
Una bella puntata su Lovecraft la dobbiamo fare.
Magari ci metto firma. Però, per andare a spiegare il mio discorso, c'è una frase del Paradise Lost che è diventata celeberrima in tutto il mondo, è probabilmente una delle citazioni più famose nella storia, che è meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. Guarda come la figura del diavolo passa da entità, quindi semplice entità paragonabile alle altre, ad avere una storia. Perché come la giri, Michè, è sempre quello. Sono le storie che si evolvono. Quindi il diavolo diventa addirittura una figura tormentata e diventa l'angelo caduto, l'angelo più bello, l'angelo il più potente. Addirittura nei Vangeli apocrifi si parla della, prima ovviamente dell'Apocalisse di Giovanni che dà il via al numero della bestia, nei Vangeli apocrifi si parla della gelosia di Dio, così esattamente come si parla del male dal punto di vista di Gesù Cristo, cioè nei Vangeli apocrifi si dice che Gesù Cristo uccidesse i suoi compagni perché sapeva che avrebbe potuto portarli in vita. Quindi è sempre questo, è l'evoluzione. Quindi nel Paradise Lost, appunto da qui il titolo, lui è un angelo caduto. Poi a un certo punto nel Faust che cosa diventa? La lotta tra Dio e il demonio non diventa altro che una battaglia tra vizi e virtù. Quindi il Mefistofele, che poi è il diavolo all'interno del dottor Faust, in realtà che cos'è? Non è più un angelo caduto, non è più un'entità, è un viaggiatore, quindi ha fattezze umane. Quindi la sua iconografia diventa ancora più nostrana, perché diventa il nostro modo di raccontare la perdizione dell'uomo.
Esatto, ti fermo qui per un attimo, Giacomo. Questa è una storia interessante, questa è una cosa che ha un senso da leggere, da sentire, da ascoltare, piuttosto che un racconto lineare in cui dici a un certo punto c'è un bambino che viene posseduto, arriva Belzebù che ti batte sul tavolo, bu bu bu, e poi muore un tizio di cui a nessuno frega niente. Raccontami una storia di questo tipo, dell'angelo caduto, ma raccontami anche una storia come il Faust, in cui abbiamo un diavolo personificato e ha un carattere, ha una personalità, ha una profondità, una tridimensionalità. E secondo me questo è qualcosa che si è iniziato a fare dal Settecento in poi, almeno nella letteratura, poi nel cinema, e che mancava prima, perché prima era semplicemente l'equivalente dell'uomo nero e finiva lì, cioè era una figura, sì, il male, il nero, l'oscurità e basta. Invece qui abbiamo una tridimensionalità, abbiamo una personalità, abbiamo un personaggio vero e proprio che viene da te e ti dice: guarda, tu puoi avere questo, facciamo un patto, tu mi dai la tua anima, e poi c'è l'uomo, un po' alla Ulisse, che prova a sfidare il diavolo e prova a fregare il diavolo. E come anche in tutta la letteratura russa, Fratelli Karamazov, Il maestro e Margherita, che è uno dei miei libri preferiti, in cui, come hai detto tu, il diavolo è un viaggiatore, il diavolo è uno straniero che arriva a Mosca e che inizia a creare scompiglio, ma che anche dei lati, non dico positivi, però anche dei lati umani sotto certi punti di vista.
Ma assolutamente, ma vai ancora più indietro, cioè considera Dante, l'incontro con Minosse che avviene nel quinto canto dell'Inferno, come lo descrive Dante? Così discesi dal cerchio primaio giù nel secondo che Melloco cinghi e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minosse orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata giù di che manda secondo cavinghia. Cioè anche in questo caso viene descritto una figura taurina, una figura immediatamente associabile a un'immagine. Quindi che cosa è accaduto? Le storie sono cambiate. Non esiste più la storia meramente uditiva, ovviamente ad appannaggio della tradizione epica dell'antica Grecia, di Roma, ma diventa importante l'iconografia, tipico degli anni che sono quelli di Dante, che poi andranno a seguire fino ad arrivare, se vogliamo, al Rinascimento. Ma prendiamo un altro presupposto. Vado a sfatare un mito. Secondo la tradizione cristiana, anche se è legata, diciamo, in un certo senso più a quelle esoteriche, Satana non è Lucifero. Lucifero è più il personaggio moderno del diavolo, ovvero un'entità che opera nel tentativo di, diciamo, come sbloccare il libero arbitrio degli uomini, mentre Satana è proprio un essere che lavora all'esterno per vincolare l'umanità alla terra, servendosi di mezzi oscuri. E potremmo andare avanti nel tempo, cioè immagina quanto è cambiata la tradizione di questo personaggio. Prendi l'Iblis, che è il Satana nella tradizione islamica, che appare nel Corano, però se pensi alla Bibbia ebraica appare pochissimo come personaggio. Quindi quando è nato questo personaggio e soprattutto il satanismo ne è davvero legato? Sì, ma in che misura? Ed è qui che arrivano i problemi, ancora una volta gli errori. Perché si crede che, per esempio, il satanismo sia quello semplicemente legato alle bestie di Satana, che sia quello legato, non so, alla morte, all'uccisione dei neonati. Non è assolutamente questo. E questo è il problema. In certe culture, Satana non è una figura malvagia. Malvagia come la intendiamo noi nella nostra tradizione meramente occidentale.
Eh sì, lo vediamo anche in culture come quella indiana, in cui abbiamo degli dei che sono identificati, insomma, con la distruzione, Shiva, e quindi, diciamo, il caos è parte, insomma, della rinascita. Però a me sembra che nella maggior parte delle culture, almeno moderne, tutto stia in questo dualismo, luce e ombra, bene contro male, che è qualcosa vecchio quanto l'uomo, evidentemente, e di cui noi abbiamo bisogno, a prescindere o meno che siamo religiosi nel nostro...
Sì, vita. Assolutamente. Ma non credo più che Satana sia un personaggio religioso, cioè ho smesso di crederlo tempo fa.
Certo, anche perché ce lo insegna il maestro Margherita, che sarebbe un grande errore pensarlo.
Assolutamente.
Però ecco, nell'ottica di questo dualismo così importante per la natura umana, così insito dentro di noi, a me sembra quasi un insulto sia verso la figura di Dio sia verso quella del diavolo pensare che Satana, il diavolo, sia soltanto appunto il mostro che ti fa il jumpscare, il mostro sotto il letto, ecco. Cioè... deve essere qualcosa di più di questo, deve essere un villain, deve essere un cattivo vero e proprio, anzi il cattivo, deve essere il Freezer di Dragon Ball, per forza, perché altrimenti senza di questo non c'è una profondità. E quindi è per questo che a me piace questo tipo di letteratura, perché dona la profondità a questo tipo di personaggio che spesso e volentieri gli manca, perché... queste storie sono fighe da ascoltare, come quella che abbiamo raccontato, però, ecco, mancano di questa tridimensionalità, cioè arrivi alla fine, ti sei cagato sotto, ma poi non ti lascia nulla. E quindi, visto che stiamo parlando di cinema, Giacomo, stiamo arrivando un po' addirittura ad arrivo di questa puntata, io voglio chiederti quali sono... diciamo i momenti più importanti in cui all'interno del mondo del cinema si è parlato del diavolo e di affini.
Beh, mi porti a parlare di quelli che sono, se vogliamo, alcuni dei grandi classici, ma non so dirti perché nella storia mi abbiano sempre affascinato i film con protagonista il diavolo, ma non parlo semplicemente, l'evocazione della saga di The Conjuring e via dicendo. Partiamo da uno dei film più importanti per tantissimi motivi nella storia del cinema, che è L'Esorcista. L'Esorcista è un film pazzesco dove sembra non accadere quasi nulla, ma in realtà accade tutto. E questa non è solo la prima grande grandezza del film, uno perché rivoluzionò in un certo senso la fotografia dei film horror, cioè da quel momento in poi si è sempre fatta così. E si fa tuttora così nonostante ci sia il digitale di mezzo. E quindi è semplicemente migliorata, ma è l'evoluzione della fotografia, interessantissimo argomento del cinema. La grandezza dell'Esorcista io la posso spiegare solo in questo, cioè è difficile spiegarla al meglio, il che è un problema visto che le parole sono il mio mestiere, ma posso spiegarla solo con questo aneddoto, sempre per restare in quello che è un po', come avrete capito, l'argomento della puntata, cioè in che modo le storie cambiano i propri protagonisti o le proprie protagoniste. E la storia è questa: io ero a Verona, in un parco che si trova molto vicino a Gardaland, che si chiama Moveland, a tema cinematografico, e c'è ovviamente la casa degli orrori. Entrai io con mio padre, insieme ad altre persone, un gruppo di persone, un signore, arrivati alla stanza dell'esorcista, fu costretto a uscire. Ad accompagnarlo alla porta di sicurezza fu proprio l'attrice che interpretava la bambina dell'esorcista. Appena questa attrice, che aveva dismesso per un attimo i panni della bambina, la sfiora, il signore comincia a piangere a dirotto, inizia ed esce dalla casa degli orrori gridando. Questa è L'Esorcista, cioè un film che ha creato una suggestione di massa, non magari non a livello del libro che poi ispirerà Scientology, per carità di Dio, ma sicuramente da quel momento in poi l'horror in generale avrebbe subito un cambiamento repentino, proprio perché era diventato suggestione. Nell'Esorcista, salvo in alcuni frame dove si vede il volto del diavolo sul muro, ma a parte quei frame e le azioni della Blair, non c'è mai un vero e proprio riferimento visivo al diavolo, a meno che non prendiate per riferimento visivo la trasformazione del viso della ragazza. Ma è proprio questa, secondo me, la grandezza di quel film, cioè l'aver reso suggestione, l'aver reso la paura la vera protagonista del film. È per questo che dopo tanti anni, se chiedete a persone di quel tempo che l'hanno visto quando erano ragazzi, vi diranno il film più spaventoso di sempre, L'Esorcista.
Sì.
Sì, assolutamente. Poi da lì ovviamente la figura del diavolo nel cinema si è evoluta, ma perché si è evoluto il cinema?
Fermo un attimo sull'Esorcista, Giacomo, sì. Volevo aggiungere una cosa. Io ho mia madre, che è una di quelle persone che sono rimaste altamente traumatizzate, certo, dall'Esorcista. E una volta io ho provato a guardarlo, non sono arrivato fino in fondo perché lei, proprio quando le ho detto sto guardando L'Esorcista, ero ancora ragazzo, e proprio mi ha detto no, non lo guardare, si è tutta ansiata, però io ho guardato, ricordo i primi almeno 60-70 minuti del film. Come dici tu, una cosa che ho notato che mi ha colpito di questo film è che non succede niente, tutto quello che ho visto, e ripeto, ho visto almeno la metà quasi del film, non succede niente,
no.
Cioè tu sai quello che stai guardando, tu sai che c'è, cioè, un'atmosfera pesante comunque il film, ma non c'è niente di concreto che succede, ma neanche di minimamente spaventoso. Quindi è un film che ti entra sotto la pelle, ed è un film fatto bene proprio per quello, come dicevi tu, come anche i film di Hitchcock, che giocava, certo, molto sulla tensione, sulla paura, che forse è un po' quello che manca negli horror di oggi, perché magari sono fatti bene dal punto di vista del grafico, dal punto di vista della fotografia, i mostri sono mostruosi sempre di più, mentre se guardi i frame, insomma, della bambina dell'Esorcista oggi, è invecchiata molto male quella cosa lì, fa paura soltanto se la leghi a un ricordo traumatico.
Sono d'accordo.
Ma per persone come noi, che magari siamo di un'altra generazione, che non abbiamo vissuto il fenomeno Esorcista, magari non ci fa né caldo né freddo vedere quell'immagine lì, mentre se la fai vedere a qualcuno che ci è rimasto veramente sotto per settimane, per mesi, ecco, puoi provocare grandi danni.
Esatto, cioè io credo che se adesso magari i film che ti creano traumi sono, non so, Serbian Film, ce ne sono tantissimi, Martyrs, Climax, che ti creano effettivamente dei traumi che ti porti dietro. Il trauma Esorcista è una cosa che viene studiata ancora oggi. Poi ovviamente non credo che, qui dissento con te, cioè non credo che i film adesso ci facciano meno paura, semplicemente credo che sia cambiata la percezione dell'horror in generale, nel senso, se una volta era anche più semplice spaventare, e L'Esorcista non nasce per spaventare, nasce come un thriller psicologico che si evolve verso l'occulto, poi successivamente in fase di montaggio, grazie a quella straordinaria colonna sonora, che vabbè, ad oggi la senti e sai già cosa associarlo, pazzesco, questa è la grandezza delle colonne sonore. Ma prendi per esempio un film del 1997, che è un po' l'anno dei film sul diavolo, ne escono due di due grandi registi, uno è Taylor Hackford ed è L'Avvocato del Diavolo, e l'altro è Harry a pezzi di Woody Allen. Nell'Avvocato del Diavolo, se tu prendi il monologo che è uno dei più famosi della storia del cinema contemporaneo di Al Pacino, in cui gli dice appunto Keanu Reeves, in stato di forma pazzesco, dice: meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, perché no? Io sto con il naso ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi, ho coltivato ogni sensazione che l'uomo era stato creato per provare. Quindi si è evoluta questa figura, esattamente come nella letteratura. Dal Satana iconografico dell'esorcista è diventato il Satana del dottor Faust, il Satana di Goethe. È diventato ad un certo punto una figura anche affascinante, una figura che presuppone una scelta, non necessariamente devi essere dalla parte di Dio.
Assolutamente, Giacomo, e proprio questo è il fascino. Mentre oggi credo che nel cinema si stia un po' perdendo quella cosa lì, perché è raro andare al cinema e guardare un film horror o un film thriller che vada oltre quelle dinamiche che siamo abituati ormai a conoscere. Hanno fatto dei film anche su Annabelle, sulla bambola, che a me hanno fatto sinceramente vomitare, nel senso negativo del termine, che non mi sono piaciuti.
Non sono bellissimi.
No. Proprio perché ormai tu sai, è come andare sulla montagna russa di Disneyland delle Rocky Mountains, che è bella, perché è bella, perché arrivi su fino in cima, poi vai giù veloce e vedi tutto il parco da sopra, però sei su dei binari, sai di essere su dei binari prestabiliti, certo. Sai che non sai quando, ma sai che prima o poi ti arriverà il jumpscare, che è il mostro che ti fa buh, e tu farai oh no, ed è sempre quello. Oppure anche quando si parla, visto che stiamo parlando, facendo una puntata sul diavolo, sulla possessione, anche quando si parla di quella roba lì, ormai c'è tutto un linguaggio di stereotipi che sono scritti nella tradizione, che sai che magari si parla, quando una persona viene posseduta parla tante lingue, inizia a parlare il latino, il greco, il sanscrito, e poi si contorce, poi ti insulta, e il crocifisso, l'acqua santa, l'incenso, cioè si è creato tutto un linguaggio intorno a questa roba qui, che magari non è scritto da nessuna parte, ma al quale ormai ci siamo abituati, e quindi pensiamo, siamo convinti che la possessione sia quello. Mentre secondo me se noi riusciamo a distaccarci da questo concetto, da questo preconcetto, e a elevarci, come è stato appunto con questi esperimenti di letteratura di cui abbiamo parlato, e a pensare che il male sia qualcosa next level, sia qualcosa di più complesso di uno che si contorce e ti sputa in faccia, ti vomita in faccia, come nell'esorcista, anche questo è un linguaggio mutuato da quel film che ha fatto storia, e secondo me potremmo creare qualcosa di più figo, di più interessante da guardare, e renderemmo anche più onore alle figure sia del diavolo, del male, sia di Dio. Quindi ci manca questo passaggio qua, però ne parliamo anche nell'after show, nel contenuto bonus che vi porteremo tra poco su Patreon. Noi continueremo questa conversazione, anche perché Giacomo, ti anticipo che tu hai citato il fatto che l'esorcista è stato generazionale, cioè ha scosso una generazione. Io credo che ci siano degli esempi che hanno scosso la nostra di generazione. Mi viene in mente, per esempio, Paranormal Activity, per il quale ci sono stati dei casi di persone che si sono sentite male in sala, che hanno avuto un infarto in sala, in diversi posti del mondo. Quindi effettivamente ci sono dei film che segnano delle generazioni di persone, chi più, chi meno, a me meno, e adesso ne parleremo tra poco nel contenuto bonus. Però io intanto voglio ringraziare il nostro Giacomo Giaquinto per questa chiacchierata molto interessante. Siamo a 1:10 di puntata, quindi direi che è il momento di prenderci per mano e di sbrodolare insieme.
Ok, perfetto, penso che sia proprio giunto quel momento, caro.
È l'ora dello sbrodolo. Allora ragazzi, oggi siamo felici, no, non ci arrabbiamo oggi, No. Allora, ragazzi, che vi devo dire? Grazie a tutti quelli che sono già passati a trovarci la settimana scorsa nell'episodio bonus in cui noi ci sbrachiamo, togliamo tutti i filtri, non che ne abbiamo tanti, però no, togliamo anche gli ultimi che ci rimangono, siamo politicamente scorretti e quindi è una cosa che merita di essere provata, ascoltata. Grazie a tutti coloro che sono già venuti a trovarci, che si sono abbonati sul nostro Patreon. Grazie anche a chi non lo farà, chi si limita ad ascoltare le nostre puntate su Spotify, su Apple e decide di supportarci in altri modi, come per esempio lasciando una recensione a 5 stelline su Spotify oppure andando a scriverci un commento su Apple Podcast, che vi assicuro può fare la differenza. Non lasciate che siano soltanto gli haters a scriverci le loro cagate, mi raccomando, questo è importante.
Ne sono arrivati altri di cui mi sfugge l'esistenza?
Allora, aspetta, te ne leggo uno, proprio te lo ritrovo al volo, però sì, abbiamo tanti haters su Apple, quindi dobbiamo controbilanciare. Eccolo qua, abbiamo De Foglia Morta che ci scrive: pessimi, titolo della recensione, pessimi, punto.
Oh, mamma mia.
Poco accurati. Il tizio, il fumettista con intelligenza artificiale, tra parentesi questo fa molto ridere, non è capace di fare lo speaker. Per favore smettete di fare questa cosa o studiate, non da Cora Media però. Ciao.
Capito? Ah, ok. Ha perfettamente ragione, ma già dal momento in cui mi scrive fumettista con la I questo fa molto ridere. Già ho capito che posso non ascoltarlo.
Può essere una rubrica questa in cui noi leggiamo i nostri editi, no, però poi gli diamo troppa attenzione.
Vai. Dimmene un altro al volo, vai, un altro al volo.
Aspetta. Bello ma... Beh, questa è bellissima.
Ah, questa
bello,
è famosa.
A mio parere dice, bello ma... puntini puntini. Podcast ben fatto e accurato. Interessante da ascoltare anche quando si conoscono già i fatti. Finora... tutto bene, però adesso arriva la botta. Personalmente però non sopporto le sbrodolate già quinta.
Ah, meraviglia.
Una crasi con il campione del mondo, Vincenzo Iaquinta.
Che bello, che meraviglia. Io quando sbagliano li adoro.
Tra l'altro sono io che sbrodolo molto più di Giacomo, però mi piace però che venga data la colpa a lui.
Sì. Anche a me piace.
Croce e delizia di questo podcast, parafulmine di tutte le critiche, bellissimo, io mi nascondo dietro questo. Ragazzi, allora, abbiamo sbrodato già tanto, vi abbiamo fatto un po' ridere con questi commenti. Fateci sapere se vi piace questo angolo, questa piccola rubrica. E noi ci sentiamo il prossimo mercoledì, sempre qui, sempre sapete dove, sapete a che ora. E unitevi al gruppo Telegram se volete dirci la vostra, se vi è capitato di incontrare il diavolo o dei demoni. Noi siamo aperti ad ascoltare le vostre storie. E detto questo, ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima settimana, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.